Mi chiamo Laura Roveri. Sono nata a Isola della Scala, in provincia di Verona. Sono viva per miracolo e oggi posso raccontarvi la mia esperienza. Tutto è iniziato nel 2012, quando lavoravo in un locale e nello stesso periodo studiavo. Ho conosciuto un uomo che aveva lo studio proprio al piano superiore di questo locale. Il nostro incontro è stato, per tutti e due, credo, un classico colpo di fulmine. La mia relazione con questo uomo è per me ancora oggi un enigma. Io, che ero sempre stata una indipendente, molto attenta ai diritti delle donne, ho iniziato piano piano ad accettare dei comportamenti assolutamente inaccettabili da parte di una donna. Ho permesso a questa persona di limitare la libertà della mia vita quotidiana. Controllava, per esempio, anche gli aspetti più semplici della mia vita: chi incontravo, dove andavo, come mi comportavo con i miei amici. Faceva delle scenate se i miei amici mi toccavano o se parlavo con un altro uomo. Non è mai stato effettivamente violento da un punto di vista fisico, ma questi comportamenti sono stati per me una trappola. Lentamente, in modo sottile, hanno iniziato a rinchiudermi in un carcere invisibile. Ora lo so bene. Questa non è una cosa rara in situazioni che finiscono come la mia.
Laura è stata svegliata dopo l'operazione, pare non ci siano danni cerebrali. Le sue condizioni però sono delicate, lei resta quindi ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Vicenza.
Le ferite riportate sono risultati fatali alla moglie, Nunzia Maiorano, di 41 anni.
Lorena 40 aveva solo 27 anni. A stroncare i suoi sogni è stato proprio l'uomo che amava, il fidanzato, che l'ha strangolata all'alba di questa mattina.
La scena agghiacciante. I due corpi in un lago di sangue, nel bagno al primo piano e alcuni bossoli lungo il corridoio. Resta di loro l'ultima foto postata su Facebook pochi giorni fa. Vicini, insieme al cane, sorridenti, giovani e belli.
È stato un giorno particolare in quanto io ero al lavoro, era un sabato, ero venuta a lavorare in uno studio in città e dopodiché mi ero portata con me il cambio per rimanere in città e poter uscire con degli amici e andare in un locale per il compleanno di un amico comune. Quel giorno è stato assurdo perché dal primo pomeriggio credo di aver ricevuto più di 500 chiamate. Le minacce che arrivavano anche scritte e quindi so dove sei, o vengo a prenderti, finisco di bere questo e poi vengo a prendere dove sei, io so sempre dove sei. Una minaccia dietro l'altra fin dal pomeriggio, quando io continuavo a scrivere ti ho detto che vado in quel posto e voglio andarci con questi amici, non ti deve riguardare.
Quella sera, una serata bella, tranquilla, come di solito succede nella discoteca Victory. Tranquilla, gente bella, beata, che è venuta qua per cena, per la pre-discoteca. Si presenta all'ingresso un personaggio tranquillo, ha chiesto di un tavolo. Noi l'abbiamo fatto entrare, ovviamente, perché era già accreditato. Questa persona ovviamente è andato dentro e è andato in cerca di questa ragazza che successivamente ho saputo che si chiamava Laura Roveri.
La vedo arrivare verso di me e chiedermi di seguirla fuori per parlare. L'ho seguito e lì ho fatto la cosa più sbagliata, che non consiglio a nessuna di andare all'ultimo appuntamento chiarificatore, di andare a fare l'ultima chiacchierata, perché di ultimo a volte c'è qualcosa di molto più grave in quelle situazioni. Quindi l'ho seguito fuori, da lì lui mi si è avvicinato e mi ha chiesto: vieni con me? Io lì ho detto no. Ho detto sono qui e rimango qui e te l'ho già detto in più occasioni oggi.
Dopo circa 20 minuti che questa persona è entrata dentro, sentiamo delle urla di terrore. Mi trovo davanti una scena abbastanza inquietante. Vedo una persona che aveva in mano un coltello e una ragazza insanguinata. Lei, poverina, era vestita di bianco, ovviamente il sangue gli è colato sul vestito e quindi amplificava ancora di più quella che era la scena di impatto.
Per Laura Roveri, la 25enne di Nogara, aggredita dal fidanzato Enrico Sganzerla, non è ancora finita. Lui, commercialista 42enne di Casaleone, l'ha raggiunta e le ha chiesto di poter parlare. Insieme sono andati sul lato esterno della discoteca, nella zona fumatori. E lì, pare per il rifiuto di Laura di andare a casa con lui, le 15 coltellate che hanno rischiato di ucciderla.
Io sono rimasta chiaramente a terra, ero molto ferita, tanto che un colpo ha sfiorato di 1,5 mm la carotide, ferendo la trachea. Infatti io in quel momento sentivo l'aria entrare da questo taglio sul collo e sangue uscire.
Every 3 days, a woman is killed in Italy. So every 3 days, there is a femicide. 33% of women between 16 and 64 years of age did go through some kind of violence that men perpetrated against them.
It's femicide or feminicide. It depends the way you want to say it, which shows the crime committed on a woman because she is a woman. So the reason why still now women are killed when they decide to close a relationship, basically, and to be independent, it is because there are still men who believe women are a property.
For me, it's very simple. It's a question of power. You are mine. You don't belong to you. You belong to me. That's it.
Nunzia era una ragazza semplicissima, la normalità, viveva una vita normale, 3 figli, aveva acquistato casa insieme al marito. Non ha mai fatto trapelare che ci fossero problemi di violenza, né lei né i figli.
Nunzia era una ragazza solare, infatti lei sorrideva sempre, anche se c'erano problemi, era sempre gioiosa.
Con Salvatore, quando si sono conosciuti, lei era innamorata, anche se inizialmente nostro padre non voleva questo rapporto.
Poi, cioè, lei si confidava e mi disse che il marito con lei non l'ha voluta mai bene, non era mai presente. La maltrattava, a casa stava poco, pochissimo. Poi la sera quando ritornava da lavoro era guerra. Lunedì mattina mi squilla il telefono di casa. Vado a rispondere, era la signora che aiutava mamma e mi disse di correre urgentemente a casa perché Nunzia e Salvatore avevano litigato.
Ad un certo punto ho iniziato a sentire delle voci, delle grida. Poi sono uscita fuori e niente, ho iniziato ad ascoltare e sentivo la voce di Nunzia che gridava: Salvatore, lasciami stare, lasciami stare. e ho visto il piccolo, me lo so preso, in quell'istante era pieno di sangue, cioè aveva i piedini pieni di sangue, con un telefonino in mano, e diceva: papà ha ucciso mamma con un coltello.
Tragedia familiare stamane a Cava dei Tirreni, dove l'ennesima lite tra una coppia di coniugi si è conclusa nel sangue. La tragedia si è consumata poco dopo le 8.30 dinanzi agli occhi del figlio più piccolo della coppia, di appena 5 anni. Nunzia Maiorano è morta praticamente quasi subito, in seguito alle gravissime ferite inferte dall'uomo.
Come arrivo nella traversa dove abitavano, vedo l'ambulanza ferma sulla strada. A chi dico? Allora, quindi veramente è successo qualcosa di serio. Come entro nell'appartamento, c'è una dottoressa che mi dice: fa, chi è? Sono il fratello. Dice: non ci preoccupi, non ci sta bene, sta bene. Preoccupatevi di Salvatore, che Salvatore è cianotico, non riesce a respirare. Io soltanto, come entro, guardo, non si era distesa a terra, ho soltanto il tempo di guardarla, però poiché mi dicono che sta bene, mi precipito su Salvatore. Io in quel momento, quando ho visto mia sorella a terra, e lei soltanto per un istante mi ha guardato, cioè, e lei ha visto che io stavo lì aiutando lui, io non ho avuto la possibilità di dire a mia sorella: ti sto vicino, ho aiutato quell'uomo che è un criminale, è un animale, è un animale. L'ha ammazzato con 46 coltellate, gli ha fracassato il viso, gli ha fracassato il naso, ha utilizzato 4 coltelli, l'ha presa a morsi, gli ha strappato la pelle. Quando poi io vengo a sapere che in cucina era presente anche mia mamma, che gli ha rotto anche un braccio, ed era presente anche il bambino che aveva 5 anni. Mamma gli diceva, quando lui che la stava ammazzando: Salvatore, Salvatore, non ha così. No, si ne da mi, ne da si nessuno. Inizialmente, la settimana successiva, 15 giorni, tutti che volevano dare una mano, tutti che volevano dare un aiuto. Ma concretamente ci siamo ritrovati da soli con 3 bambini, con 3 ragazzi e il carico di nostra sorella che non c'è più, oltre al fatto che mamma da quel giorno ha subito dei danni che sono lì permanenti. Ha distrutto delle famiglie e io non posso pensare che una persona del genere possa uscire dopo pochi anni. Questa non è giustizia.
Dopo la prima settimana, credo, in cui sembrava che le cose stessero andando bene, i medici si sono accorti che c'era un versamento e quindi c'era qualcosa che non andava perfettamente secondo i piani. Una sera stavo iniziando il pasto in ospedale, mi alzo dal letto e sento la testa come caldissima, no? Ad un blando controllo si è capito subito che si trattava di un aneurisma cerebrale. E quindi sono andata subito, io ricordo che era il 19 aprile e quell'anno cadeva la Pasqua. E quindi
ho incontrato Laura in ospedale la prima volta. Era ricoverata in ospedale, erano trascorsi 2-3 giorni dal fatto. Era in uno stato psicologico veramente terrificante. Laura si sarebbe trovata per la seconda volta in pericolo di vita, proprio per fortuna non doveva morire sta ragazza.
Gli avvocati della parte di questa persona sono arrivati a dire in giudizio che il coltello che lui aveva, che gli hanno trovato in macchina una volta perquisita, era lì perché gli era stata prescritta una dieta a base di frutta, che lui doveva sbucciare durante la giornata. Addirittura è stata pronunciata la frase coltellate leggere per diminuire la sua responsabilità.
Lui si è difeso, come è naturale che si difenda, dicendo che non voleva ucciderla, che si sarebbe fermato sicuramente, anche se poi risultava il contrario, che era stato fermato da quelli della sicurezza. All'esito del processo in primo grado, quando siamo costituiti di parte civile, è stato condannato a 7 anni.
La vicenda dal punto di vista strettamente processuale non è stata soddisfacente, non è stata a mio avviso dignitosa per me in quanto vittima, in quanto persona, in quanto sopravvissuta, ma anche in generale per il nostro paese e per le donne che sopravvivono ad un tentato omicidio.
È un problema molto antico però. Se pensa a tutta la letteratura, a tutta la mitologia, a tutte le storie di donne uccise, ci sono migliaia di anni alle spalle. Perché si comincia fin da piccoli. Quando si comincia a dire all'asilo sta zitta tu che sei una femminuccia, già si incrina qualche cosa nella possibilità di avere dei rapporti paritari, dei rapporti rispettosi, liberi.
What is changing in Italy apart from the fact that, for example, more acid is used? So different practices. There are two other things that we can say from the surveys. The violence is more violent. Now the injuries are much stronger. Men are not only beating them, but they are beating them very hard. Violent men are younger. And women that are in violent situation or that are killed by their partner, ex-partner, are younger.
Del 2017 è un ricordo ancora molto doloroso per me. Quel giorno per me è ancora molto difficile riviverlo.
Quel 31 di luglio io ero in ospedale, sono stata operata di tumore. Quel giorno è stato molto triste.
L'ultima volta che ho potuto abbracciare Alba Chiara è stata a casa di Mattia, dove ci siamo incontrati perché lei, Alba Chiara, stava lavorando, era in pausa al lavoro.
E Massimo, come di consueto, fumava sempre una sigaretta con l'Alba Chiara. Allora il Massimo è andato dal Mattia, ha fumato la sigaretta ed è venuto a Trento a prendermi.
Quando appena io me ne sono andato è successo l'irreparabile, insomma. Appena arrivati a casa, Aurora ha visto su Facebook la notizia di un omicidio-suicidio a Tenno.
Si vede la casa del Mattia, non c'è nome né cognomi, due fidanzati morti, una di 22 e una di 24.
Io l'ho guardato e dentro sono morto, insomma. E io mi sono trovato lì da solo a sapere che mia figlia non c'era più.
Dopo 45 minuti, dopo un'ora, arriva il sindaco Gianluca Frizzi insieme con il capo dei carabinieri e suona il campanello e sento il Massimo piangere al dirotto, scappo fuori e io c'ho un crollo.
Due persone, due ragazzi giovani. Oggi si è fermato il viaggio della vita, insomma. Non saprei altro cosa dire.
Hai in mente di fare una giornata di lutto con qualcosa di...
Questo è prematuro, adesso ci troveremo nelle prossime ore per capire meglio il da farsi da parte di tutti.
Della
comunità. Questa è una ferita importante, purtroppo, che si registra all'interno delle nostre. Poi noi qua ci conosciamo tutti. Ci siamo spalleggiati per cercare di far capire ai genitori che la loro figlia non c'era più e non c'era più per scelta di un altro soggetto
e non era un incidente. Era una cosa voluta e scelta per una fragilità. Per me quel giorno rimarrà nell'anima tutta la vita.
Alba Chiara e Mattia sono nati nello stesso paesino, hanno frequentato lo stesso asilo, hanno frequentato la stessa scuola elementare, la stessa scuola media. Poi, quando Alba Chiara aveva 16 anni, si è messa assieme a Mattia e la loro storia è proseguita nei canoni normali che ci sono in una relazione tra adolescenti.
Ciao, sono Luca, da 4 anni sono il presidente dell'Hockey Club Riva, il club dove militava Alba Chiara e dove militava anche Mattia.
Ho conosciuto Alba Chiara quando era alle elementari perché andavo ad allenarla ai pomeriggi a scuola.
Di lei ho un bellissimo ricordo perché l'ho coltivato fin da quando era bambina. Non so neanche io, tra virgolette, cosa dire, ma sono una cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato da entrambe le persone. La cosa che ha sentito nel paese purtroppo all'inizio forse è più questo, lo dico nella nostra lingua, tra virgolette, cosa avrà la combinà quella putella per fargliela reagire così. La prima cosa è stata un po' questa, dare la colpa dell'episodio a una che purtroppo è solo vittima.
È stata mia moglie Loredana a voler incontrare la famiglia di Mattia, perché lui, togliendosi la vita, ha creato un profondo dolore anche alla sua mamma, al suo papà, al suo fratello e soprattutto anche ai nonni, insomma.
Il giorno dopo sono venuti qui e ci siamo abbracciati, perché io non ho mai dato la colpa ai genitori del Mattia, tantomeno al suo fratello. Quando ci siamo trovati nella sede del nostro avvocato a Riva, tutti intorno a un tavolo, i loro avvocati, il loro pool di avvocati, hanno fatto piangere il Massimo.
Quando le indagini hanno portato alla realtà dei fatti e è venuto fuori che Mattia ha tolto volontariamente la vita prima ad Alba Chiara e poi a se stesso, per ragioni di gelosia, di non accettare la fine di un rapporto, qua si è posto il problema di chiamare il reato con il suo nome, femminicidio.
Ho conosciuto Lorena, penso, nell'ottobre dello scorso anno, quando si è presentata perché ha chiesto di fare l'internato, di poter fare la tesi con noi.
Allora, sapevamo che era fidanzata da tanto tempo, una relazione abbastanza stabile, duratura, come anche ho potuto poi in seguito vedere anche dalle foto pubblicate, sembravano una coppia così tanto unita, così tanto legata.
Ricordo che qualcuno mi ha detto, ma è una cosa stranissima, sempre che parlava del fidanzato e quando si usciva la sera c'era sempre presente il fidanzato.
Quindi durante il lockdown ci siamo sentite frequentemente con Lorena, ci sentivamo tutti i giorni. Il 31 marzo alle 10 ho ricevuto un messaggio da un collega che mi chiedeva se fosse vera la notizia sul femminicidio di Lorena. Io pensavo fosse uno scherzo di cattivissimo gusto e ho risposto che non era assolutamente vero.
Il RIS di Messina ha avviato ieri accertamenti tecnici non ripetibili su quanto sequestrato in quell'appartamento di Furci Siculo che fu scena del crimine della morte di Lorena 40, la studentessa di Favara, uccisa dal suo fidanzato nella notte tra il 30 ed il 31 marzo scorso. Tra gli oggetti sequestrati si punta su un phon con tracce di sangue, su un coltello con l'impugnatura di plastica e una lampada di porcellana.
Non ho mai pensato che Lorena potesse essere in pericolo di vita, perché comunque Lorena era tranquilla, serena, con la testa sulle spalle, una ragazza che comunque non si lasciava sottomettere, intelligente, anche furba, quindi non ho mai pensato che questo potesse mai accadere.
Non vi era alcun episodio precedente di violenza, di insofferenza della vita di coppia, di declino di questo loro rapporto. Riteniamo che magari non lo ha voluto esternare ai suoi familiari e magari a qualche amica, a qualche collega che aveva un rapporto di frequentazione quotidiano. Nel corso di quell'interrogatorio lui ha dichiarato a più riprese di aver posto in essere questo gesto poiché convinto di essere stato infettato dal coronavirus da parte di Lorena. La causa del decesso è morte asfittica da soffocamento, ma si arriva a questa morte tramite anche una serie di azioni violente in progressione da parte del Depace, sia a mani nude con calci e pugni, sia attraverso l'utilizzo di corpi contundenti. Non ha mostrato alcun segnale di resipiscenza, diciamo, di atteggiamento di collaborazione nei confronti delle forze dell'ordine, neanche successivamente, quando poi è stato tradotto in carcere.
La morte di un'amica cambia inevitabilmente tutte le persone che le stanno attorno. Inoltre, il fatto che è capitato in un periodo difficile come questo, che non ci ha permesso di vederci, di frequentarci, ha reso difficile metabolizzare questo lutto.
Da quando è cominciato il lockdown fino al mese di giugno praticamente, la violenza domestica si è accentuata. Pensate che mentre i femminicidi sono aumentati in quel periodo del 5% rispetto all'anno precedente, gli omicidi in generale sono diminuiti del 19%. Ma la cosa importante è che le chiamate di emergenza ai centri antiviolenza e alle forze dell'ordine sono aumentate del 64%. Ossia le donne in casa con il partner subiscono violenza in un modo enormemente più forte di quanto non lo subiscano in tempi normali.
Gli uomini che commettono violenza sulle donne hanno un profilo diverso da quello che spesso descrivono i giornali o i media. Non esiste il raptus, no? Non sono delle persone psicopatiche, io ne ho conosciuti tanti, e sono delle persone che in altre sfere della loro vita, per esempio socialmente, professionalmente, sono persone che tutti dicono normali.
Usually the media find always a way also to blame
the victim or survivor. There is always a scene when in TV they speak about the femicide and then they interview the neighbor. And the neighbor always says, oh, but they were so nice, you know. But the man who kills the woman is never portrayed as a normal man. And in sociology, we say that this happens because we need to protect society. We need to protect the normal guys. Because if we don't do, we have to begin to speak about, so our normality is not so good at the end.
Ciao Laura.
Come Ciao sei? Paolo.
Bene.
Bene, grazie.
Prego.
Grazie.
Vuoi qualcosa? Un caffè?
Sì, grazie.
Un caffè.
Come va?
Ma, abbastanza bene, te?
Bene, grazie. Bene.
La famiglia?
Tutto bene, tutto bene. Lorenzo è bello vivace, molto osservatore. Per dire, ieri in pasticceria stavamo facendo merenda, è entrata una signora molto alta e mi ha detto ad alta voce, guarda mamma che gambe lunghe questa signora. E non mi sono sentita di riprenderlo perché si capiva che era una sua osservazione di un fatto che per lui è puramente oggettivo. Però in effetti mi ha fatto riflettere su quanto comunque noi donne, per quello che ci riguarda, il nostro corpo deve sempre passare la soglia di un commento.
Diciamo che questo è un punto di vista che io rispetto, ma mi chiedo, ma tra voi donne non avete mai fatto commenti nel momento in cui avete visto un bell'uomo, di bell'aspetto? Per
sì,
dire,
però l'uomo non si sente, credo, irrispettato dal commento.
Quando si è uscita dalla sala operatoria quella volta forse è ricambiata.
Sì,
cioè
sì.
La paura di morire...
Sì.
Forse ti faceva superare l'altra mura. Ho avuto sì. questa impressione e uscisti molto determinata.
Sì, io poi ho realizzato che avrei voluto il peggio per questa persona, non come vendetta, ma perché era il giusto scambio, perché nessuno si può prendere a arrogare il diritto di tentare di uccidere qualcun altro. Questo è lo schiacciamento più volgare e più violento dei diritti umani di una persona.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta lo metto, c'è cascato, zap. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion.
Tutto quello che sta succedendo, che è successo e che succede quotidianamente nei confronti delle donne, credo che abbia una matrice comune, che sia uno stupro, che sia una molestia sul lavoro, che sia un tentato omicidio, che sia uno schiaffo. È importante per noi anche uscire da quella zona di silenzio, di vergogna, di quello che mi è successo è un peso, quando in realtà è qualcun altro che ha sbagliato. E ha sbagliato sulla nostra pelle, ma non è colpa nostra.
Tango della ribellione.
Le piazze hanno un ruolo importante per far pressione sulla politica e per riuscire a smuovere qualcosa. Per sconfiggere la violenza alle donne bisogna fare due cose. Uno, educazione a scuola. E i bambini e le bambine devono essere educati al rispetto reciproco e all'uguaglianza di genere. Questo come prima cosa. Poi il lavoro alle donne, perché se le donne hanno accesso al mercato del lavoro, se le donne hanno reddito, sono più considerate, più rispettate e anche più libere di uscire dai contesti violenti. C'è un cortocircuito culturale, vuol dire che c'è un tale pregiudizio verso le donne, una tale presunzione di superiorità da parte dell'uomo, che questo lo porta a rifiutare l'istanza di libertà delle donne. L'empowerment femminile porta anche l'uomo a considerare la donna come una persona, una persona che ha una sua volontà, che ha una sua prerogativa di esistere e dunque una persona di cui anche accettare le decisioni.
Ci piace, vogliamo uscire in pace, ci piace pure il giorno, levatevi di giorno.
Che cos'è il femminicidio? Per me è una parola che ne sono venuto a conoscenza del vero significato dopo purtroppo quello che è successo ad Alba Chiara.
Cioè, ancora adesso non mi rendo conto di cosa sia successo, cioè, nel senso, tante volte sento un rumore e penso che entra da quella porta, perché non mi sembra vero, cioè, finché te le senti in televisione te le senti lontane, quando ti prende da vicino, guarda, è una cosa che non auguro a nessuna mamma di passare quello che ho passato io.
Non so perché il femminicidio succeda, so che sta succedendo troppe volte e che come non lo meritava Lorena, nessuna donna merita di essere uccisa dal proprio compagno, marito, fidanzato. Ho paura che quello che è successo a Lorena possa succedere anche a me.
Quindi già in ospedale, quando arriva una donna, la prima volta, la seconda volta, quattro volte, già bisogna già allertare anche le forze dell'ordine in questi centri per dire: guardate, c'è questa signora che puntualmente arriva in ospedale con questi lividi, ma sono sempre infortuni che succedono in casa.
Voglio che sia monito per questi ragazzi e di parlare. Qualsiasi cosa abbiano, di parlare, perché bisogna parlare.
Noi uomini, purtroppo, diciamo gli uomini in generale, sono sempre anche un po' protetti dalle compagne, perché se danno uno schiaffo si tende sempre a dire l'ho provocato, ma è stata una reazione perché ha detto ho sbagliato a parlare. Ma assolutamente, finché c'è un diverbio verbale va bene, ma quando poi si arriva ad alzare le mani, a dare uno schiaffo, fatto una volta può essere fatto una seconda volta, e questo deve essere capito, ci vuole rispetto.
I numeri dei femminicidi credo che non diminuiscano in Italia perché c'è ancora un retaggio culturale che pone l'uomo al di sopra della donna. Resiste questa immagine di una società patriarcale dove l'uomo che lavora è l'uomo che porta avanti la famiglia, è l'uomo che decide, è l'uomo che può tradire, è privilegiato, insomma, rispetto alla donna.
Il problema del femminicidio, come mi è stato fatto notare, non è un problema delle donne, è un problema degli uomini. È gli uomini che non sanno accettare la convivenza, non sanno accettare il no, non sanno accettare il rifiuto.
Carissima Laura, ho seguito sin dall'inizio la tua triste storia, ammirando la tua forza. Leggo con molta tristezza e anche con disgusto quello che la legge italiana ignora. Ciao Laura, ho avuto un'esperienza simile alla tua, solo che il mio ex compagno mi ha colpita al ventre e al costato e alle braccia, ferite da difesa. A lui hanno dato 5 anni e tra un mese avrà scontato la sua pena. Grazie Laura per avermi dato la tua amicizia e per quello che fai per le altre donne. Mi chiamo Clara e anch'io come te sono viva per miracolo. Il mio ex marito nel 2010 ha tentato di uccidermi con 9 coltellate, quindi capisco perfettamente quello che hai passato e la paura che ti attanaglia oggi. Perché sarà la stessa che tra qualche anno, quando la bestia uscirà di galera, assalirà anche te. Mi piacerebbe contattarti telefonicamente. Ti abbraccio forte e ricordati di non arrenderti mai.
Eccolo.
L'abbiamo dato prima.
Questo dobbiamo chiedere alla nonna, lei da dove ha trovato?
In realtà credo nella forza motrice dell'empatia, dell'amore, e quindi questo, siccome non mi è mancato, dalle persone più importanti. Diciamo che questa situazione assurda e violentissima mi ha regalato la possibilità di formare una famiglia splendida, composta da mio compagno, il mio bambino, i miei genitori, i genitori del mio compagno, che mi sono sempre stati molto vicino in questa battaglia.
Dopo quel 31 di luglio o avevamo due vie, o piangerci addosso, stare sempre rinchiusi a piangere, o trasformare il dolore in qualcosa di positivo.
Ciao! Ciao.
Quando arrivati?
Ciao Manuela!
Come va?
Va bene, dai, andiamo avanti.
Allora, dobbiamo parlare dei prossimi eventi in programma. Il primo, che ci tenevamo tanto, finalmente, è la mostra dei quadri di Alba Chiara.
È la cosa che ci teniamo di più, ecco.
Quelli dipinti a olio sono 6, poi ci sono 3-4 di quelli dipinti ad acquarello.
E ce ne sono di particolari a cui tenete di più, che vorreste mettere più in risalto?
Sì.
Sì, quello del... dove praticamente Alba Chiara, quel quadro, ci ha impiegato quasi 2 anni a completarlo, perché non era convinta dell'azzurro, del color indaco che stava cercando per quel quadro lì.
Con il progetto Alba Chiara vorremmo aiutare quelle ragazze che vengono violentate sia fisicamente che psicologicamente, e salvarne almeno una, io spero tante, ma almeno una, vuol dire che quel 31 di luglio noi, io e mio marito Massimo e mia figlia Aurora, non eravamo lì per salvare l'Alba Chiara. Però col progetto Alba Chiara vorrei salvare quelle ragazze, e come se avessimo salvato l'Alba Chiara.
I genitori di Alba Chiara sono per me e per noi come organizzazione un incontro bellissimo, nonostante la profonda sofferenza. Il nostro compito, il nostro scopo è quello di accompagnare queste persone che noi incontriamo forse nel momento più difficile della loro vita, accompagnarle per un tratto di strada in cui possano riconquistare fiducia in se stesse e rifarsi un progetto di vita diverso e libero dalle violenze.
L'impatto del femminicidio di Lorena Quaranta è stato di grande forza, è stato dirompente. L'università ha immediatamente deciso di fornire, diciamo, un tributo alla nostra giovane studentessa, che era prossima alla laurea, avendo immediatamente istituito proposta dal rettore, approvata dagli organi collegiali di Ateneo, il conferimento di una laurea alla memoria.
Buongiorno a tutti, io vorrei che ci stringessimo con un caloroso abbraccio di nuovo al fratello e alla sorella di Nunzia.
Mia sorella è morta perché voleva allontanarsi, voleva separarsi dal marito, non c'è stata data la possibilità. Forse anche noi abbiamo sottovalutato, perché non si riesce mai a capire veramente che forse quella persona che tu hai conosciuto, e pensi che un atto del genere non sia in grado di farlo. Però oggi dopo la tragedia, l'invidia dei ragazzi, quando succede anche un semplice schiaffo, dovete rivolgervi ai genitori, a un'amica, a un amico, perché cose che vanno evitate. La donna non è un oggetto, non è un oggetto.
Ehi! Ciao amore, come stai? Che bello rivederti, che bello! Come stai tu?
Bene, hai salvato qualche altra ragazza nel frattempo?
Ma qualcuno, ma non come te, tu mi sei rimasto nel cuore, veramente.
Trovo bene.
Una storia molto, molto importante.
Grazie, grazie.
E tu come stai?
Bene,
e
benissimo. Bene, bene.
Bellissima.
Stupendo, grandissimo. Devi conoscere una volta.
Ma dai, vediamoci,
sì,
vediamoci.
Sì. Ti trovo proprio bene.
Bene, che tu sia felice per
grazie,
sempre.
Grazie, grazie mille anche tu.
Ma col cuore.
Grazie, tu te lo meriti, adesso hai un karma pazzesco. No. Da qui a 10 vite, secondo me sei a posto.
Speriamo.
Mi sono spesso chiesta perché a me. Perché una cosa così grossa e magari non una violenza più piccola, meno impattante, meno pericolosa? Credo che questa domanda dovrebbe farsela chi aggredisce un'altra persona e non chi si trova in quella condizione. Quello che mi sento di dire alle donne che sono in una situazione di difficoltà o che hanno subito una violenza è quello di non colpevolizzarsi. È una rivoluzione lenta, non è una rivoluzione veloce, ma credo che piano piano stia funzionando, che stia scavando come un fiume che continua a modificare il proprio letto.
This is not the price I want my daughter and all the daughters to pay. That's not the country I want.
The rights are not forever. If you want to protect the rights, you have to care for them every single day. You don't achieve a right forever.